Laser.
Wie still es ist. Selbst die nahe Autobahn ist leiser. Es liegt nicht am Wind. Ob es jetzt auch stiller ist in Indien? Das habe ich vergessen zu fragen, als ich vor wenigen Tagen mit meinem englischen Verleger in Kalkutta sprach. Er erkundigte sich, wie es mir gehe, dieser große, ernste Mann mit seinen schwermütigen Augen und einem weichen, gepflegten Englisch.
Arrivo alla stazione centrale di Zurigo in una mattina di fine ottobre. L'atmosfera non è quella di sempre. Anche qui è arrivata la seconda ondata della pandemia. Si indossano le mascherine, si cammina veloci, cartelli un po' ovunque e nemmeno la Banostrasse sembra quella di sempre. Ho un appuntamento con Monica Cantieni. La voce che abbiamo sentito era la sua. Decidiamo di incontrarci nel parco adiacente al Museo Nazionale. Monica Cantieni è scrittrice, vive a Wettingen, ha pubblicato romanzi e racconti. Il suo ultimo libro, Grünschnabel, pubblicato da Schöffling & Co., ha avuto un grande successo. Nel 2011 è stata scelta tra i candidati allo Schweizer Buchpreis. Il suo libro è uscito in italiano da Longanesi con il titolo Il cassetto delle parole nuove ed è stato anche tradotto in 6 lingue. Vincitrice di numerosi premi per la sua produzione letteraria, Monica Cantieni ha lavorato per il settore culturale della SRF. A Londra ha ottenuto un master in digital management. Quest'anno ha fondato l'Alphabet Lab, attraverso il quale sviluppa nuove forme di apprendimento digitale e analogico per le scuole, motivando intere classi di studenti a cimentarsi nella scrittura di romanzi e radiodrammi. Ci accomodiamo su una panchina e dallo zaino la mia ospite estrae un libro. È un'antologia che si intitola Schwellenzeit. Siamo dunque nel tempo difficile che stiamo vivendo. In questa antologia sono pubblicati 2 suoi contributi. Iniziamo il nostro incontro proprio da qui.
È un diario che abbiamo scritto durante la pandemia, durante il lockdown. E noi che abbiamo scritto, eravamo Dorothy Elmiger, Peter Stamm ed io, abbiamo fatto il diario, ma c'è anche un romanzo di puntate dentro con vari scrittori tedeschi, svizzeri tedeschi, e anche ci sono degli essay dentro, per esempio di A.L. Kennedy, per esempio di T.C. Boyle. È stato scritto in un tempo breve, anche pubblicato in tempo breve di 3 mesi.
Ma avete messo le vostre emozioni di scrittori e scrittrici o è fiction pura?
No, nel romanzo a puntata è fiction, questo sì, ma il diario è veramente il riflettere sulla pandemia, su cosa cambia in una situazione così per noi scrittrici, per gli artisti, per gli imprenditori, e ci abbiamo trovato nel vuoto quasi e abbiamo provato di riflettere un po' la situazione giorno per giorno.
Poi sulle difficoltà che il mondo culturale sta vivendo proprio in questi mesi ci torneremo e rifletteremo anche in base alle iniziative che lei stessa ha preso. Adesso parliamo un po' di lei, Monica Cantieni. Andiamo al periodo della sua gioventù, ci dica dove è cresciuta, insomma quali erano le sue aspirazioni da piccola.
Io sono cresciuta in Argovia, sempre vicino da Baden. Abbiamo cambiato tanto il luogo dove abbiamo vissuti perché mio padre lavorava per un'assicurazione e doveva cambiare tanto. Ecco.
E i suoi sogni da piccola?
I miei sogni? Crescere, mi sentivo piccola, sempre un po' piccola, volevo crescere. A 8 anni ho cominciato a scrivere perché i miei disegni erano così mali, ho cominciato a scrivere, mi è venuto meglio e così ho cominciato a scrivere delle storie. Il mio primo romanzo ho scritto a 12 anni, credo. Ho provato di scrivere, smesso a pagina 12, credo.
Ma la sua conoscenza dell'italiano da dove arriva?
Primo dal mio padre, perché lui ha lavorato per una grande compagnia di assicurazione e lui ha fatto lì assicurazione anche per i migranti che venivano dall'Italia e lui era conosciuto per non fregarli. Lui era conosciuto per non fregare i migranti quando facevo le assicurazioni, non li ha truffati. Anche lui aveva un passato, forse anche perché lui aveva un passato di migrazione dai grigioni nella Svizzera tedesca, da una lingua migrando in un'altra. Forse questo lui ha capito anche la situazione dei migranti in Svizzera, nella Svizzera tedesca, che era ai anni 60 fino al 60-64, molto molto duro.
Certo, erano gli anni poi delle iniziative Schwarzenbach e di un sentimento xenofobo molto diffuso verso i lavoratori stranieri.
Non ho parlato l'italiano ai questi tempi, chiaro, ma ho sentito questa musica anche. E secondariamente la mia moglie è ticinese italiana, allora parliamo a casa, parliamo italiano e tedesco perché lei lavora nella Svizzera tedesco e io volevo che lei ha un posto dove può parlare la sua madrelingua. Allora io mi sono detta, tu impari l'italiano. Lo sto imparando ancora.
Però se non sono troppo indiscreta, io l'ho sentita parlare tedesco e c'è un'inflessione austriaca.
Strano che lei dica così, perché è vero, io sono stata a Vienna per 19 anni, ho fatto dei viaggi, ognuno fine di settimana per Vienna, allora mi è venuto forse un po' anche questo colore nella lingua.
Allora, la sua formazione ce l'ha descritta, è una strada scolastica comune, il sogno di bambina e poi è approdata alla scrittura. Però quali sono stati o quali sono tuttora gli scrittori o le scrittrici che per lei costituiscono un faro, costituiscono una bussola? Noi chiaramente quando pensiamo al panorama degli scrittori svizzeri abbiamo sempre il binomio Frisch-Dürrenmatt, però sappiamo che questo universo è molto ricco, quindi ci sono dei riferimenti per lei?
Sì, assolutamente. Frisch e Dürrenmatt vanno bene, ma c'è anche Jonas Lüscher, c'è Luisa Famos, una poeta grigionese, c'è Leo Tuor, anche grigionese, c'è Fabio Pusterla, Anna Felder, Aglaia Veterani, Melinda Nadia Boni, Raphael Urweider, anche un poeta svizzero-tedesco, Pascal Kramer e Vincenzo Zodisco, Mariella Mehr, mi piace molto, Dorothee Elminger, molto attuale, Christoph Simon, Shoshana Gase e Klaus Merz. Questi sono in Svizzera quelli che mi piacciono di più, che mi ispirano anche. Ich weiß, wie es im Verlag riecht, welche Menschen er am Morgen begrüßt und wie. Ich weiß, dass der ganze Verlag sich am Mittag zusammensetzt, dass entweder Essen mitgebracht wird von zu Hause oder jemand in den zahllosen Gassenküchen aus den umliegenden Straßen Essen holt, dass es dann dort steht, Töpfchen und Tiegel wie auf einem Gabentisch, umrahmt von Bücherwänden.
È stato difficile arrivare a fare della scrittura la sua professione? È difficile campare facendo lo scrittore, diciamocelo francamente.
Sì, sempre è stato difficile. No, mai è stato difficile. Perché sempre è stato difficile dal punto di vista finanziario, ma non mi ho mai chiesto di non farlo. Non avevo la scelta. Per me è sempre stato così. Non ho mai pensato di non scrivere, per questo non è stato difficile.
Veniamo al suo impegno per la promozione della cultura. Lei ha denunciato proprio nel bel mezzo dei mesi difficili del lockdown in cui ci trovavamo confinati a casa e naturalmente non si frequentavano più scene culturali, ha denunciato le disuguaglianze che il mondo della cultura ha subito e sta subendo tuttora. Ecco, in questo contesto voglio ricordare la lettera aperta che lei ha indirizzato alla Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. In sostanza lei ha detto: noi ci sentiamo degli invisibili. Allora, ho due domande. Primo, le chiedo se Simonetta Sommaruga le ha risposto, vi ha risposto. E secondo, se questo senso di essere invisibili perdura.
Primo punto, no. La presidentessa Simonetta Sommaruga non ha risposto, mai. E secondariamente, sì, siamo sempre invisibili. C'è una seconda ondata e nessuno vuole più sentire della situazione della cultura, come stiamo, come viviamo, come sopravviviamo. E siamo ancora invisibili perché penso che il Consiglio federale abbia pensato di aver trovato una soluzione che non è una soluzione per quasi nessuno di noi. Perché questo è un po' difficile.
Sì, è difficile spiegare il motivo di natura tecnica per cui ci sono persone che lavorano nell'ambito culturale così colpito dalle conseguenze del lockdown, che è una situazione peraltro aggravata da questa seconda ondata, e queste persone non possono accedere agli aiuti dello Stato. Allora Monica Cantieni, ce lo spieghi nella sua lingua madre, ce lo spieghi in tedesco.
Weil viele von uns sind Freischaffende und der Unterschied darin ist, dass Freischaffende sind nicht Selbstständige. Das ist ein rechtlicher Terminus, ein versicherungstechnischer Terminus, der heißt, dass Freischaffende nur jeweils für ein kleines Projekt oder eine Lesung oder was auch immer oder eine Ausstellung angestellt sind und dann der Vertrag wieder verfällt. Eine Selbstständige hat selbstverständlich, kann abrechnen, muss abrechnen und ein Angestellter, bei einem Angestellten werden die Sozialdienstleistungen abgerechnet. Und es gibt sehr viele freischaffende Künstlerinnen, Künstler, die dann aus diesem System, aus diesem Berechnungssystem herausfallen, ganz einfach.
Dunque, per tradurre quanto abbiamo appena sentito da Monica Cantieni, il motivo è che molti di noi, ci dice, sono dei liberi professionisti che non sono però degli indipendenti. È una terminologia giuridica di tecnica assicurativa, e allora in sostanza chi è libero professionista può solo essere impiegato per progetti piccoli, per lezioni, esposizioni, dopodiché il rapporto contrattuale giunge a termine. Dunque un indipendente invece le sue prestazioni e basta, mentre se le stesse sono fornite da un dipendente, nella fatturazione vengono calcolate anche le prestazioni sociali. E ci sono molti artisti liberi, ci sta proprio spiegando la nostra ospite, che a causa di questo sistema di calcolo non ricevono praticamente niente sotto forma di aiuti.
C'è anche un altro punto. Quando uno paga le tasse, tu hai una dichiarazione come creativo, forse nel 18, 2018, che questo è l'anno che conta, hai creato qualcosa, allora non avevi tante entrate, tu non ricevi quasi niente. Io conosco colleghi che ricevono per giorno 2 franchi 40, per esempio. Con questo non si può vivere.
È decisamente una situazione molto, molto difficile. Negli scorsi mesi lei ha lanciato Culture Cats and Friends. Di cosa si tratta?
Beh, volevamo aprire questo fatto. Abbiamo scritto al Consiglio federale anche una lettera. Prima ho scritto alla presidentessa Sommaruga e dopo ci abbiamo deciso un gruppo di scrittori che vogliamo scrivere veramente al Consiglio federale per dire cos'è il problema, questo problema che abbiamo discusso, questi due punti per esempio. Anche qui non abbiamo mai ricevuto una risposta, mai.
Però avete un'associazione che...
Sì, l'associazione voleva anche informare dove eravamo e volevamo anche dire che siamo tanti, che non ci sono più limiti tra tra scrittori, pintori, cineasti, anche dei imprenditori che lavorano nel campo della cultura, che fanno la camera, il suono. Anche questa gente è veramente in difficoltà adesso.
Cambiamo prospettiva. Nel suo romanzo Grünschnabel, che è uscito nel 2011, ha avuto un ottimo successo, è stato tradotto in italiano anche da Longanesi con un titolo completamente diverso, è Il cassetto delle parole nuove. E attraverso gli occhi di una bambina, che è la protagonista, si affronta il tema della morte, soprattutto la dualità, no? Vita-morte. Io ci vedo delle affinità con il momento storico che stiamo vivendo, che è quello della pandemia, che ci costringe soprattutto a fare i conti con le nostre incertezze. Lei è d'accordo?
Sì, assolutamente. Ci ha dimostrato in lungo e in largo la nostra finitezza e anche la nostra fragilità di salute e anche economicamente. E ci ha anche mostrato che qualcosa succede che mi preoccupa molto, che è la mancanza di solidarietà. Questo è qualcosa che mi preoccupa assolutamente, e anche dalla nostra parte la responsabilità che abbiamo anche per gli altri. Vuol dire che siamo in mezzo di una seconda ondata della pandemia e ha a fare con noi e il nostro comportamento.
Partiamo proprio da questo concetto del nostro comportamento per approdare ai giovani, per arrivare a un altro punto, ed è quello che lei sta realizzando con 5 classi, sta realizzando un progetto di scrittura. Ci racconti cos'è?
Faccio due cose. Con una classe faccio un radiodramma, è un assalto alla banca, ad una banca. E sì, suona un po' brutale, ma ho bisogno di fornirli con le immagini molto forti, così possono sviluppare una storia e si possono mettere nella prospettiva dei caratteri. Io trovo questo mettersi nelle panne di un altro è molto importante per l'empatia, per anche cambiare la prospettiva, per poter ragionare da un'altra prospettiva. Questa è una cosa che per me in questo lavoro è molto importante. Con un'altra classe scrivo un romanzo. E questo romanzo si svolge nell'età della pietra. Io credo che il sapere storico in questo racconto crea un legame con la materia che è imparato e questo è più disponibile dopo. Come si dice? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, über Bilder wieder zum Lehrstoff zurückzufinden. Also dass es sich besser verhängt, wenn Sie es dann nochmal wie schreiben müssen, sicher schreiben müssen, wenn es mit den Fakten in etwas Fiktionalisiertes geht und Bilder evoziert. Und diese Bilder bleiben hängen.
Dunque, so afferrato quello che ci ha appena detto Monica Cantieni, è molto importante ritrovare attraverso l'immagine quando si vuole insegnare e se queste immagini poi si trasformano in una scrittura automaticamente si fissano dentro di noi e rimangono come delle immagini appese. Io volevo tornare su un concetto ed è il seguente: durante questi mesi in cui tutto è cambiato, la gente ha avuto più voglia di scrivere, o è una mia impressione?
Sì, assolutamente. Io do dei corsi nelle case letterarie e sono pienissimi. Sempre anche la gente deve aspettare alcune volte perché ci sono anche delle aspettative molto divergenti. Alcuni vogliono veramente scrivere un romanzo, scrivono da tempo. Alcuni hanno trovato dai nonni delle fotografie e vogliono scrivere delle leggende o non sanno come descrivere cosa è successo, chi sono queste persone per passare le fotografie ai nipoti, per esempio. Altri hanno delle storie di famiglia che vogliono trasmettere, che vogliono raccontare. Veramente è impressionante di questo volere di creare una storia, di creare la sua storia, anche il suo punto di vista.
Una memoria.
Sì, una memoria, esattamente, esattamente.
E prima di concludere, volevo chiederle, sta scrivendo qualcosa? C'è qualcosa in cantiere o nel cassetto che uscirà prossimamente?
Sì, scrivo un nuovo romanzo. Da me succede spesso che scrivo un racconto breve e dopo questi caratteri dentro lì mi occupano quasi. E con un racconto sulla dipendenza per un'altra antologia che sarà pubblicato in dicembre. Mi sono veramente un po' innamorata di questi due caratteri che neanche mi lasciano dormire e così sviluppo un altro romanzo. Ein Bezug, der ein ganz persönlicher war und ist, der aber auch immer über mich hinausgeht, über die Schweiz und über Europa hinaus. Um dann beim Heimkommen als erstes festzustellen, dass die Beine schlottern und dass es sogar ohrenbetäubend still ist in der Schweiz.